Meditazione è quando la presenza mentale è ardente. Lo riconosciamo perché le sensazioni, gli stati d'animo, i movimenti dell'esperienza si succedono e si muovono in una maniera istantanea si ha proprio la sensazione delle nubi nel cielo, nelle onde del mare. Non c'è nulla che offuschi la chiarezza del conoscere, che sia felicità o dolore, piacere, dispiacere. Non è qualcosa che oscura questa chiarezza e questo senso della presenza. In effetti l'ardore è ciò che è come la luminosità o la tenuta, è come un ricordo costante, no? Questa presenza, c'è questo. E a volte è paragonato, poco poeticamente, ma secondo me con una certa intensità d'immagine, a una piastra di metallo, quelle dove si cucina. Quando è molto calda, se ci spruzzate dell'acqua immediatamente evapora. La bellezza di questo elemento dell'ardore, che è un silenzio, è che non c'è bisogno di respingere, giudicare o rendere problematico ciò che emerge. Ciò che si vive, ciò che si sente ha un suo ordine e non c'è bisogno di contrapporsi. Quindi vi accorgete quando la presenza mentale come si dice, si annacqua o si spegne, perché i contenuti dell'esperienza cominciano invece a diventare pesanti, densi, giganteggiano nella loro importanza. C'è come la sensazione che il cuore, che sarebbe insomma è un modo di alludere alla mente nel suo aspetto affettivo, cioè il senso della coscienza come presenza, diventa come affaticato, opaco, no? È oscurato. Quindi uno si può, e in quel caso ecco che si formano quelli che vengono chiamati nelle scritture i cinque impedimenti. Dice, perché proprio cinque? Perché è importante distinguere questi schemi, che sono veramente riconoscibili, sono modi di pensare, sono attitudini, atteggiamenti, schemi, dal flusso, per esempio, del piacere e del dolore. Quindi in un certo senso, ve li ricordate tutti, vero? C'era nell'ultimo... E appunto nel penultimo che ho postato c'era anche un riferimento ai cinque impedimenti e ho ricordato un testo PDF che potevate andare a vedere, che ci sono delle similitudini, dei sutta. Chi non è ancora a familiarità, veramente gli conviene prendersi un attimo per andarle a leggere, perché queste immagini ci consentono, più di tutte le descrizioni, di connetterci subito in una maniera molto esperienziale a che cos'è, no? L'impedimento del desiderio dei sensi, quello della malevolenza, avversione, che sono così un pochino, l'abbiamo detto, la prima coppia, no? Mi manca qualcosa. Non è solo un sentimento, no, è un insieme di attività che si manifesta nei pensieri, nelle immagini, a volte diventa un'irrequietezza, a volte si traduce in noia, no? Che nasce da questo senso di manca. No? E allora la mente va fuori cercando qualche cosa, di impadronirsi di... Può essere un pensiero, una sensazione piacevole. Meditazione, non possiamo fare granché altro che fantasticare. O... come un uccellino che batte contro il vetro perché vede il riflesso, sembra un altro uccellino, lo attacca. Questo succede sia con l'avversione che col piacere dei sensi. È tutto qui. All'esterno potete rendervi conto perché c'è un moto, per andare verso qualcosa o per andare via da qualcosa. Ma nella mente, ecco perché i cinque impedimenti classificati in Nivarana, è vero che offuscano la chiarezza e la saggezza anche nelle attività quotidiane, però li vediamo con molta più, diciamo, particolarità, che effetto fanno in meditazione. Poi abbiamo gli altri tre, e anche questi sono due, sono a coppie, all'irrequietezza. Veramente Uddaccia e Cuccuccia, che sono un po' a coppia, questi due termini pali un po' comici, perché uno è questa irrequietezza, e non necessariamente sono legati a qualcosa, possono essere legati a qualcosa di eticamente sano, di eticamente malsano, no? C'è anche un'agitazione che è connessa col Dhamma, no? Tipicamente l'esempio che si fa nei sutta, che sono in genere rivolti a monaci, e avrò infranto una delle regole del Vinaya, come mi sono comportato, che avrei dovuto fare, forse non ho fatto bene, anche senza essere monaci, tutti abbiamo una. E quindi ho in meditazione, c'è la sensazione di qualcuno che sta meditando, e quindi come mi comporto? Quindi non è necessariamente un'agitazione, una preoccupazione, no, non è sono un impedimento, è molto chiaro che sono un impedimento sia alla pace che alla chiarezza. E sono in genere, e si esprimono con un non trovar pace. No? Si cerca magari di avere un tema, vogliamo essere nel corpo, nel respiro o nella metta, se stiamo facendo una mezza in benevolenza, ma in un certo senso è come se la cosa più importante sia risolvere. Non si trova pace con quell'oggetto. E la cosa drammatica è che, diciamo così, ecco perché di nuovo questo uccellino che picchia contro il vetro, no? Becca contro il vetro, perché effettivamente è un paradosso, perché è come se l'irrequietezza dicesse: lì potrò riposarmi, no? Quando capirò questo, quando avrò fatto questo, quando avrò risolto quello, potrò riposarmi, non qui. Non so se vedete come sto facendo col corpo, è come un continuo sbilanciamento, ma il dramma è che lì ricomincia, e quindi i pensieri. Non so se avete visto, quando avete un chiacchiericcio, un flusso di pensieri, non lo date per scontato, andate subito a sentire nella pancia, nel petto, nella gola, nel viso, perché queste sono nelle mani, in genere queste parti del corpo sono quelle, a volte qualcuno nella schiena sente questo, perché nel corpo voi potete proprio sentire più chiaramente gli effetti. Non ha importanza se il pensiero appunto vi sta proponendo una preoccupazione particolarmente profonda e sensata, o qualcosa di estremamente tipo: cosa cucinerò a cena? Piacerà questo agli ospiti? Cioè il contenuto in sé non ha importanza. Se tu vai a vedere, è come se dicesse: non puoi permetterti il lusso di stare in pace, non puoi permetterti di stare in lusso. Devi fare qualcosa, devi risolvere qualcosa nel passato o nel futuro o nel presente. Quindi è un drammatico, perché questi pensieri che si rincorrono l'uno appresso all'altro vorrebbero, cosa vogliono in fondo? La pace, giusto? Perché vorresti sbarazzarti di un problema o risolvere, no? Decidere se hai fatto male, devi riparare, perché ti vuoi risolverlo per stare in pace? Non può. E come il rimorso di coscienza fa parte di questo particolare impedimento, no? Il rimorso di coscienza è qualcosa di paradossale, perché il suo scopo è la pace della coscienza, giusto? Ma gira intorno. Quindi l'irrequietezza veniva paragonata, ecco perché leggetele, quelle similitudini sono molto potenti. Tra i vari paragoni era quello dello schiavo. Uno schiavo è diverso da un lavoratore, no? Perché il lavoratore, anche se lavora duramente, alla fine del, diciamo sì, 8 ore, ha completato qualche cosa, ha raggiunto qualche cosa, dopodiché ha la sua paga e se ne va dove vuole. Invece, dice il Buddha, lo schiavo non è un uomo libero, non può andare dove vuole, il padrone lo fa lavorare sempre, e più lavora e più lo fa lavorare. Quindi l'irrequietezza, preoccupazione è questa schiavitù della mente. Può essere anche di qualche cosa che sembra molto nobile, meditazione a livelli più profondi, dopo che gli altri due sono stati superati e c'è un certo grado di gioia, di pace, si sta col respiro, l'irrequietezza si manifesta come incapacità di profondamente godere di quel piacere, e quindi si continua, la mente continua a svolazzare di qua e di là, e quindi questo taglia le gambe alla possibilità di del samadhi, fondamentalmente. Quindi è uno degli ultimi impedimenti che fondamentalmente viene abbandonato, anche quando la mente è silenziosa. Questo però lo vedete meglio nei ritiri, se fate meditazione intensiva, anche quando si è lavorato e si lavora ancora, non arriva mai il momento della vera pace, e quindi va a coppia con quell'altro che è pure doppio, chiamato Pinamiddha, in genere tradotto torpore e indolenza, quindi ha a che vedere col contrario. Chi me lo va a fare? No? A Roma si dice: voglia di lavorare, saltami addosso. Nel senso che, vabbè, forse quando passa di qui un respiro lo chiapperò, vabbè, boh, vabbè, stiamo qua, si sta tanto bene, tutto sommato. L'idea del dukkha, l'idea della liberazione, l'idea di qualunque cosa, l'idea che c'è un voto, che c'è una... Vabbè, sì, più me lo ricordo vagamente, ma si sta tanto bene. Oh, si sta male, nel senso che si lotta col torpore, si lotta col sonno, si lotta con la stanchezza, e quindi a grappolo vengono tutti gli altri impedimenti, l'avversione, allora comincia una fantasia, se potessi essere... E ricomincia la grande. Il torpore, l'indolenza e il torpore si confondono l'uno con l'altro, ma non sono la stessa cosa. L'indolenza è un'attitudine della volontà, fondamentalmente è l'esatto opposto speculare del retto sforzo e dell'ardore, è una forma di tiepidità della presenza. Quindi bisogna starci particolarmente attenti, perché, come appunto si dice nel retto sforzo, se non c'è prima questa forma di donazione, io la vedo proprio la presenza mentale come un atto di, in primo luogo, una donazione, tu ti siedi e ti doni. Se non c'è questo senso, ecco perché la postura è importante, anche se la nostra tradizione non mette, ecco, abbiamo qui un nostro amico che pratica Zazen, in cui portano molta cura, non abbiamo questa precisione, però è importante comunque ricordare che alcuni elementi, nella tipica introduzione a tutte le pratiche satipatthana, cioè, si reca nella foresta, un alloggio vuoto. Quindi Kaya Viveka, la solitudine, siamo in gruppo, ma lo stesso tu devi creartelo intorno, questo senso di privatezza, no? Non stai qui per sfoggiare, guardare gli altri, no? Stai nella foresta in qualche maniera. No? E poi dice, si siede a gambe incrociate, non ha importanza, e con la schiena eretta, ponendo di fronte a sé la presenza mentale. Non parla nemmeno di chiudere gli occhi, fondamentalmente non è nemmeno così necessario, no? Però tutte le statue del Buddha sono rappresentate con questa parte, non è accasciato, non è chiuso, non è concavo, e al tempo stesso non è aggressivo. Ci fate caso, no? La bellezza di questa postura, che non è né aggressiva e né, accasciata, ma è una presenza. E quindi è un esserci nel presente, non è un essere chiusi. Notate come il torpore e l'indolenza come impedimenti sono delle tipiche attitudini. È chiaro che vengono da un inconscio, non è che è qualcosa che tu vuoi fare a bella posta, evidentemente, no? Però è veramente qualcosa che non si dona, è qualcosa che va al risparmio in un certo senso. Ecco perché poi questo impedimento, se non è compreso, porta a forme come la depressione, la tristezza, la noia, eccetera. No, non c'è sta, ci si aspetta, infatti è molto legato anche al tema del mi manca. Mentre nel desiderio sensoriale c'è vitalità, parecchia vitalità, infatti, perché, no? Comincia a avere fantasie o comincia a pregustare, eccetera. Qui è come se ci fosse un'attesa che non viene soddisfatta, un'attesa di stimolazione. Questo ecco perché è molto importante il ritiro o situazioni in cui tu puoi veramente lasciarti entrare in questo tunnel della apparente deprivazione. E se questa presenza continua a rimanere, questo è il tuo, ora lo so cos'è, questo una delle, vi ricordate, no, in quelle similitudini, lo stato del torpore indolenza è giustamente collegato all'uomo in prigione. Immaginate i carceri di una volta, eccetera, bui così, bui e chiusi. E quindi ecco perché la volontà non può fare nulla, non sei in prigione, sei chiuso. E soprattutto non vedi al di là del tuo naso, non vedi al di là del tuo naso. No? E questo quindi fa il, diciamo, da pandanna all'irrequietezza, che invece è tutta un'agitazione della volontà, no? Giusto? Quindi ci fanno appaio questi primi due, questi secondi due, quello che è chiamato vicichiccia, che in genere è tradotto con dubbio, sicché giustamente mio amico e collega Steven Batchelor ha cercato di introdurre delle altre forme realmente forse più vicine al Pali, perché soprattutto nella nostra tradizione di filosofia occidentale, anche in parte contemplativa, dubbio non necessariamente ha un valore negativo, al contrario, potrebbe avere il significato di una mente aperta, di un senso di non afferrare un concetto, no? Ma qui invece è più una, io lo traduco più come insicurezza, tentennamento, come si può dire, vado di qua, vado di là, è una mente spaccata, una mente che non ha fiducia, che non ha fede. Questo è il punto, fondamentalmente si potrebbe tradurre con sfiducia, dubbio nel senso di non sentirsi sicuro in quello che si fa, no? In quello che si è. Quindi no? È quella sensazione di dire in fondo che ci sto a fare qua, che sto facendo, perché si mette, come se si oscurasse per un attimo la motivazione, per un attimo o per lunghi tratti, tant'è vero che nelle similitudini, questa è una delle più angosciose per quello che mi riguarda, è paragonato a un uomo facoltoso, quindi, che si mette in viaggio con i propri beni e deve attraversare un deserto, una landa desertica, dove naturalmente è esposto anche ai possibili attacchi dei predoni. Quindi la landa desolata, e questa landa desolata non soltanto la possiamo verificare in meditazione, a volte si traveste o si associa con l'irrequietezza, che è un saltabeccare di qua e di là, no? E lì ti scordi, per esempio, c'è anche una forma di arroganza nel dubbio, se uno veramente la conosce bene, perché è come se la semplicità della presenza, la semplicità di un respiro dopo l'altro, la semplicità del lasciar cadere, del lasciare andare pensiero dopo pensiero, del ritornare a questo silenzio fosse giudicato poco, nulla. C'è un'arroganza, il dubbio, ecco perché è desertico, c'è un'aridità emotiva, perché appena il cuore si apre il dubbio sparisce. Io l'ho visto, diciamo, mi ricordo di aver messo a fuoco e diciamo in una qualche maniera è stato quell'incontro da cui poi è come a volte a John Chaffer usa una cosa un poco comica quando parla del lottare, no? A viso aperto con questi, incontrare a viso aperto questi cinque. Allora, è come dice, immaginate sul ring, no? Questi che saltellano, i due pugilatori, dice, non state sempre in difensiva, sulle difensive, no? Picchiate per primi, no? Cioè, non aspettate di ricevere il pugno, no? Adesso non so i termini tecnici, di essere messi al tappeto. Quindi di nuovo l'incoraggiamento retto sorge di un interesse, che accidenti sta succedendo? E dice quindi, puoi essere vittorioso tu. Beh, diciamo la presenza mentale e la saggezza, perché diciamo che all'inizio il medico, quello con cui ci si identifica la volontà e con la posizione della presenza mentale e della saggezza. Quindi c'è un punto in cui, quello che io vi stavo per raccontare, era un momento in cui O veramente mi mettevo a KO definitivamente e uscivo proprio da tutto il campionato, sarei sceso dal ring definitivamente, o dovevo sgominarlo, cioè era un po' come quella cosa del mezzogiorno di fuoco, diciamo, no, lui o me, no, non c'era una seconda possibilità. E in un certo senso questa è la bellezza della vita monastica, dei ritiri lunghi in cui sei chiuso lì. Ti sei chiuso lì, nessuno ti ci ha chiuso, in cui tu dici, beh, o io o te. E questo ha a che fare soprattutto col dubbio, ma non è che io l'avevo fatta apposta, pensavo di fare la normale vacanza meditativa. Se non che ricordo, per farvela breve, che nel giro di pochi, diciamo, delle prime 2 settimane, come al solito, sorge questo senso di tutto va bene, eccetera. Alla terza si è presentato questo deserto, ma non soltanto ogni singola parola, pensiero, concetto, idea legata alla meditazione, al Dharma sembrava privo di senso, cioè era come se tutto il senso e il significato fosse uscito dalle parole e dalle cose. Mi sembrava stupido il posto dove ero, non capivo quello che le persone facessero e né perché io fossi lì. E l'unica cosa che mi teneva lì, oltre a un filo di ricordo sul fatto che forse questo è l'impedimento del dubbio e devo un attimo vedere di che si tratta, era che avendo già pagato, eccetera, e anche, come si dice, fatto il check-in, insomma, l'aereo, non potevo modificare il mio biglietto d'aereo, quindi fondamentalmente avrei potuto vagare per l'Inghilterra senza soldi fino al momento di ripartire, ma l'idea non mi piaceva molto, mi faceva molto freddo. Quindi questo insieme di circostanze aveva concorso, quindi non la mia grande volontà, ma aveva concorso nel tenermi là, in questa forma. La sensazione di futilità, poi all'epoca non c'era il cellulare, anche volendo non si poteva molto distrarre, eccetera. Libri erano solo i Dharma e la sola visione mi faceva venire in nausea perché aumentava questo senso di mancanza di senso e continuavo a sedere e camminare perché tanto stavi male, quindi che volevi fare? Chiacchierare non se ne parlava perché gli altri all'epoca in questi centri di ritiro erano tutti piuttosto seri, non c'era stata ancora l'ondata psicologica della condivisione, eccetera, quindi ognuno faceva la propria pratica da solo, se ne parlava. E c'era sì un insegnante che avrei dovuto vedere, ma non mi conosceva bene. Quando mi andai a dire, francamente, non ha minimo senso quello che sto facendo qui e non so cosa sto facendo e mi sento molto male, mi guardò dicendo, capita. Disse, capita e mi disse, è un bene perché a un determinato momento uno deve pure capire che sta facendo. Mi lasciò il mio brodo. E quindi continuai, però appunto avendo letto le scritture, quindi è importante conoscere l'insegnamento del Buddha, perché infatti, ecco, questo deve essere il dubbio, questo è il dubbio, un senso di. E poi non era soltanto la meditazione, perché quando cominciai a dire, vabbè, no, uno poteva dire, finita questa cosa, torno a casa. E poi? No? E quindi era come stare sul bordo di questo. Cioè, in questo deserto in cui anche l'idea di dire vabbè, lì ci sarà qualcosa, no? Finalmente, no? Finirà tutto questo, arriverò dove veramente comincia il bello, ma non riuscivo a vederlo. Quindi, insomma, non è stato particolarmente facile. E poi mi venne in mente questa cosa di Ajahn Chah, che diceva, no, picchia tu per primo, no? Perché effettivamente i primi giorni era semplicemente essere stati invasi da un'onda di questa cosa qua. Non solo la pallida idea di cosa fare se non, di non buttarvi dalla finestra e continuare a sedere e a camminare, ma non mi veniva in mente che cosa avrei potuto fare. No? E poi mi veniva in mente così questa frase di Ajahn Chah di picchiare per primo. L'unica cosa che, perché ognuno ha le sue armi, diciamo, l'unica cosa che io so fare o mi sembrava di avere come mia risorsa è porre delle domande. Porre delle domande. Effettivamente porre una domanda non è come rispondere, no? Il dubbio invece vuole una certezza. dubbio, disperatamente vuole afferrarsi a qualche cosa che lo fa sentire a posto, sicuro, tutto chiaro, tutto ben preciso, no? E ti tormenta. Alcuni vengono attanagliati dal dubbio nella forma intellettuale, devono definire ben chiaro tutte le pratiche, tutte le cose, se no non manco si siedono a meditare. Per altri, come il mio caso, era più un'esperienza affettiva. E mi ricordo c'era questa parte qui della pancia e del cuore che erano come una palla, completamente contratti in un senso di dubbio. E quindi cominciai a porre delle buone domande, no? Delle domande. Sì, a me, adesso veniamo un po' di andare al fondo di tutto questo. E cominciai a porre delle domande, tipo: ok, non mi svegliavo la mattina e sono qua. Ma devo meditare? Ok. Vedevo che tutti questi pensieri erano privi di un costrutto. Dicevo, cosa conta veramente ora? Cosa è veramente importante ora? E ponevo questa domanda e la lasciavo lì. E naturalmente c'era una sorta di paralisi, come dire, di vuoto, no? Che cos'era importante? Quindi rimanevo, neanche scendevo dal letto a mettermi nella. Rimanevo ferma, cos'era? E sentivo, scusa. Poi sentivo la campana della colazione. Beh, devo andare a colazione, effettivamente. Questo si autospiegava, no? E piano piano, per non farvela lunga, ho continuato a ricordarmi solo due cose. Uno, la presenza mentale, quindi veramente lottavo perché non ci fosse una proliferazione dei pensieri, lo ritiravo sempre indietro e ritornavo a questa sensazione. Non soltanto era molto simile a chi di voi soffre di mal di mare. Avete mai sofferto il mal di mare, il mal d'aereo? Era estremamente, solo che era più un mal di mare esistenziale, ma aveva le stesse connotazioni del mal di mare. Quindi uno degli aspetti del retto sforzo, e lì l'ho capito bene, era semplicemente di ritornare come ancora al sentire, cioè continuare a abbandonare, e ci vuole a volte molta forza perché lo schermo dei pensieri che si accavallano serve, è come un tentativo disperato che non funziona mai, di portarvi altrove dal dilemma. Altrove rispetto a dove siete, che in genere è sgradevole, perché sennò gli impedimenti non si formerebbero, no? È come un andarsene, e tu ritorni e senti. E nel mio caso, poi, soprattutto per il dubbio, cioè insinui delle domande. In questo caso, che cosa è? E lì piano piano ho cominciato a vedere delle cose, per esempio, che alcune cose si spiegavano da sole, cioè era il tempo di. Mi avevano dato degli incarichi come tutti di pulire nella cucina. E notavo che quando facevo queste cose tipo pulire, lavare, occuparmi del giardino, farmi la doccia, mangiare, la cosa sembrava sensata. Quando ero ad andare a letto, andavo a letto, ripiegavo i vestiti, e questo, diciamo, non c'era certamente felicità, però. La cosa sembrava auto, e quindi qualcosa diceva: sì, questa può essere una risposta intanto. E poi ricordo verso la fine, in cui così ero rimasta aperta, ho detto: vabbè, può darsi che smetterò di meditare, non so che cosa farò. E lì, ecco, questo volevo arrivare proprio qua, e ci fu una riunione. Insomma, all'epoca facevano sì che anche se il ritiro era individuale, a certe tappe. L'insegnante residente faceva come dei gruppi di discussione per le persone, e io ero, praticamente il giorno dopo sarei dovuta partire. Entrai in questo, ci andai semplicemente perché dovevo andarci, cioè era sì, parte delle. E andai, ascolto, e mentre stavo lì guardando questi visi, queste persone, perché appunto non avevo fatto particolarmente caso agli altri durante questo. Cominciai a sentire qualcosa, no? Di dire: ma queste persone, a dire, che stanno facendo qui? Ascoltando quello che loro dicevano, mi rendevo conto che alcuni erano contenti di quello che avevano scoperto, altri preoccupati, addolorati, avevano avuto delle difficoltà. E quindi, ascoltando questo vario mondo umano, quello che finora non mi ero resa conto. Perché nel dubbio c'è questo elemento del deserto, ricordate, quello c'è una chiusura del cuore. c'è una chiusura del cuore. E lì in questo momento cominciai a sentire un sentimento come di apertura, no? Di interesse. Non tanto a quello che dicevano, perché mi sembrava che tutto il buddismo fosse non sbagliata, semplicemente privo di senso. Non, quando c'è il dubbio, tu non trovi un parametro che giustifichi l'intera cosa, no? E poi dissi, ma mi poni una seconda domanda, no? La domanda fu, in questo momento cosa è importante? Cosa è importante? Cosa veramente conta, no? E sentì questo senso come di in fondo, ma io non voglio che queste persone stiano male, anzi sono contenta che stiano bene, oh, che siano felici, che stiano in pace, che bellezza, no? E cominciai, guam, all'improvviso tutto il corpo, tutta la mente, tutto lo spazio fu ripieno di questo senso di grande affetto, di grande benevolenza, no? Che si autogiustificava. E dentro il dubbio, appunto, è stato come, come si dice, l'uppercut, come il pugno di cui è completamente franato. E ha detto, questo è sicuro, questo va bene, no? Questa cosa che proprio sta al fondo, è come un calore umano, come un calore verso, che dice, non vuole che sta bene, non che sta male. In cui era incluso anche questo stesso corpo, no? Su questa cosa non ci si poteva troppo discutere, non c'era bisogno di ragionare, il dubbio era completamente vinto e fatto a pezzi. E quando sono uscita di lì, naturalmente è inutile dire che da allora si sono state a catena tutta una serie di trasformazioni anche del punto di vista, per cui naturalmente non ho smesso di meditare, anzi sono andata al monastero con l'idea di farmi monaca, però... E ho cambiato completamente la prospettiva, molte cose si sono riaggiustate e la cosa che ho capito, per cui mi pareva così, anche che una mia esperienza personale non deve essere uguale a quella degli altri, mi piaceva condividerla, era perché in fondo che cosa ho fatto a posteriori se ci rifletto, e questo vale per tutti gli impedimenti effettivamente, ma soprattutto per il dubbio che in un certo senso è qualcosa che li... come dire, che ci impedisce di risolvere gli altri, vero? È proprio alla base. Tre cose direi che ci sono volute, oltre a ciò che il concorrere delle circostanze sul fatto di non voler buttare il biglietto d'aereo, vabbè. Ma quello è sempre importante avere un po' di fortuna. Ma uno è stato l'aver udito il Dhamma, alcuni insegnamenti, e averli uditi da qualcuno che sia pure nel pensiero e nel ricordo, anche nel momento di massima insignificanza, comunque c'era una relazione affettiva. Quindi l'immagine di Ajahn Chah, non un vago ricordo di una frase, l'immagine del sutta, vago ricordo, che anche se in quel momento non sembrano niente perché stai nel deserto, però hai udito il Dhamma. E hai udito il giusto insegnamento. Il fatto di averlo udito, il fatto di ricordartelo, sì, sta nel deserto e sta nel dubbio, però non c'è solo quello, quindi te lo ricordi. E quindi puoi dire, ah, questo è il dubbio, lo diceva anche Ajahn Chah, per esempio, no? E questo in un certo senso ti fa sentire meno solo. Certamente il dubbio mette anche in dubbio che Ajahn Chah fosse, però diciamo così, tutto sommato, questo è un qualcosa. La seconda cosa è un certo senso di, che è paradossale, di paziente accettazione del disagio. Questo è molto importante nella vita, ma soprattutto nella vita contemplativa. No? Cioè poter dire, va bene, ma ora e qui c'è questo. Quindi ritornare nel vissuto della sensazione, cercando veramente di sentirla, di comprenderla, per esempio l'immagine del mal di mare è un modo di metterla a fuoco, se volete, no? Come la sensazione di dire mi sento in un deserto, significa che la stai in qualche maniera percependo, ci stai facendo amicizia, la stai sostenendo, la stai vivendo. Ma col dubbio è facile, almeno nel caso del tipo di dubbio che avevo affrontato io, di vedere la futilità di continuare a prendere la via del pensiero discorsivo, cercando di risolvere, di trovare un aggancio. E poi questo senso che è utilissimo, importantissimo per tutti gli impedimenti, questo il Buddha lo dice proprio parlando della sua esperienza in prima persona riguardo alla paura, però, che rientra nell'avversione. E però credo che valga per tutti i cinque impedimenti, e per me per il dubbio è stato molto importante, e cioè la costanza nella postura. Cioè, se stai seduto, continui a stare seduto. Ma in genere gli impedimenti, quando prendono il sopravvento, non solo l'irrequietezza che ti fa muovere, ma anche il dubbio, no? Perché è come un gettare la spugna, dici, vabbè, ora me ne vado a fare quattro passi perché tanto non so che fare, non so se vale la pena di fare la camminata, di fare la seduta, di stare in piedi, eccetera. E il fatto di continuare a rimanere semplicemente, se stai seduto, stai seduto, se cammini, cammini, se stai in piedi, stai in piedi, se stai sdraiato, stai sdraiato, è in un certo senso, no, paradossale, ma lasciare ogni speranza. Quando sei sotto legge di un impedimento, devi lasciare ogni speranza. Perché se abbandonarti in questa specie di semplice forma, se ti capita nella vita quotidiana dove non c'è la scansione, diciamo, di un ritiro, quello che io faccio è in genere darmelo un piccolo, come posso dire, una piccola disciplina semplice, del tipo, per esempio, collera, sei arrabbiato, va bene, non ti sto dicendo che non lo devi essere, non ti sto criticando, niente, però tu qui di casa, per esempio, tu non prendi il telefono e non scrivi un'email e rimani qui, in questa stanza, o su questo divano, o in questa situazione, fino a che, vedi un po' te, fino a che le cose non cambiano, fino a che non. Quindi ti dai, oppure devo averlo, devo fare, devo trovare. Quando sei attratto, la mente va fuori, la mente va fuori, ti dai un contenimento. Se ti capita fuori, no? Ti dici, va bene, aspetta. Adesso mi capita quando, per esempio, usavo bere, perché bere il vino, perché poi vengo da una famiglia di apprezzatori del vino, cioè c'è stato un periodo in cui avevo veramente difficoltà a rinunciare, e pensavo sempre, adesso vado a comprare una bottiglia di vino. E ricordo questa cosa, quando mi immaginavo il sapore, il colore, la bellezza di questa cosa, dicevo, va bene, domani, diceva, poi domani, domani, cioè cercavo semplicemente di creare uno spazio, fino a che questo impedimento, e tu potevi veramente contemplare e capire dove andava a parare. Quindi, ricapitolando, uno, aver udito il Dhamma, e non soltanto in generale, può essere anche letto, però deve esserci un rapporto affettivo. Quindi ecco perché io non credo assolutamente che si possa andare a fondo. A fondo vuol dire anche capace di soffrire, capace di esporsi. Non si può andare a fondo se non si ha fiducia in qualcuno o in qualcosa. Può essere il Buddha dei Sutta, può essere un insegnante, può essere qualcosa, ma ci deve essere fiducia, e l'autodidatta, secondo me, non può arrivare. Perché al primo spettro che si presenta, l'autodidatta taglia la corda. O se non taglia la corda, pensa che deve farcela con le sue forze. Ma è un paradosso, perché in quel momento lì è identificato con l'impedimento. Quindi non può fare assolutamente niente. Capite che sto dicendo? Non puoi fare assolutamente niente. Se non c'è una fiducia in qualche cosa, no? Può essere il Dhamma, può essere il Buddha, può essere. Perfino le. Guarda, arrivo a dire, io un tempo mi vergognavo quando le persone dicevano che ascoltavano i miei discorsi in podcast, eccetera, e nei momenti difficili, cioè, io mi vergognavo, dicevo, Madonna mia, ma che si mettono ad ascoltare i miei discorsi? Ma leggessero i sutta, cioè. Poi invece oggi la penso molto diversamente, perché se per un motivo che gli psicanalisti sanno, no, si è stabilita una qualche forma di relazione, di transfert a distanza, perché questa voce, questa cosa, gli richiama le qualità del Dhamma, gli richiama, perché no? Capisci che intendo dire? Perché no? No? Cioè, non c'è niente di male. Certo, se poi si limitano ad ascoltare i discorsi e non praticano, poco si fa, però diciamo sì, non mi capite che intendo dire? Perché comunque è una relazione concreta con un essere vivente. Del presente, poteva essere del passato, e non è la sensazione di dire, no, devo fare io tutto da me, capire tutto da me, perché non vai molto lontano. E la seconda cosa, appunto, è questa della costanza nella postura, Il corpo aiuta molto perché dove vai girando? La mente vola, ma il corpo non può troppo volare. Semplicemente ti devi ricordare di ascoltare, di sentire quello che effettivamente c'è, no? E staccare la spina dalla mente discorsiva. No, il terzo, questa pazienza di dare il tempo che le cose si chiariscano, ponendo delle buone domande. Parleremo la prossima volta di quello che il Buddha dice molto sinteticamente nel Satipatthana Sutta, no? Vi ricordate quei tre stadi del lavorare sull'impedimento? Ma vi volevo dire questa cosa del dubbio, perché poi il modo in cui in quel caso si è risolto, che è questo dell'emergere la benevolenza, mi ha fatto capire una cosa che credo che valga per tutti e cinque gli impedimenti nella mia esperienza, e cioè che cinque impedimenti, sia che si presentino in forme sottili, sia in forme più forti emotivamente, in qualunque forma esse si presentano, fondamentalmente sono forme di aridità. Sono forme di aridità. E il modo migliore per prevenirli è quindi, no, curare il cuore, ricordare le qualità, per esempio, della gentilezza amorevole, della compassione, della gioia apprezzante, dell'equanimità, perché anche la serenità, per quanto abbia questo aspetto sobrio, serio, spazioso, anzi, per me, per esempio, quella è una degli stadi del cuore più belli che ci possano essere ora come ora, l'equanimità. L'equanimità che è sobria, no? Che riesce ad ascoltare, per esempio, la radio, i fatti, fatti belli e fatti brutti, il vincitore, il vinto, e riesce a tollerare, no, il sapore del mondo, il sapore di questi conflitti in una maniera sobria, è un luogo molto, molto bello dove andare. Quindi, e poi se quando l'impedimento sta lì e ti racconta, no, e ti dice, ti stritola in questa visione tunnel, no? La cosa migliore è avere la pazienza di ricordare, no? Di ricordare questa possibilità, questa qualità del cuore. Per esempio, se si tratta dell'avidità, mi manca, lo voglio, ah, come bene. E ricordare la qualità della generosità, connettersi con la sensazione dell'apprezzamento, della gestione, ma qui, ma ora. Non ho quello, ma cosa potrei dare? Questo succede soprattutto con gli amori impossibili, sai, sei molto attratto da una persona, in tanti modi, non necessariamente in modo passionale o sessuale, però vorresti introdurla nel tuo, no? Vorresti prenderla e portarla nella tua vita e quella sfugge. Vi capita mai, no? La sensazione? O l'invidia pure fa parte di questo impedimento, no? C'è qualcosa lì che non puoi tenere, vorresti. Quindi c'è un senso come di, alla fine, di vuoto. La generosità o l'apprezzamento o la contentezza è un modo di rimettere in circolo questo senso nel cuore. E il fatto della benevolenza col dubbio non è così facilmente comprensibile. Per me è molto comprensibile da dove, dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia esperienza, al punto che adesso le poche volte devo dire che emerge una forma diciamo, comincia a fare capolino un senso di disperazione, mancanza di senso. Eccetera, subito sorge un sorriso, no? E dico, ah, un pezzettino di deserto, ti conosco. Adesso per me è un po' come avere la fotografia del deserto del Sahara appesa in una parete di casa, è diventato un ornamento, no? Mi ricordo di quando stavo nel Sahara, e in un certo senso questa esperienza è stata così forte, così radicale, che non ho più paura adesso di cadere fuori dal mondo umano, di cadere fuori da questo genere di cose. So che la posso tollerare, come quando c'ho il naso tappato, sapete che vi capita la mattina, vi svegliate col naso turato o con qualcosa, e tollerate di avere un po' di raffreddore, ma non vi preoccupate più di tanto. Anzi, infatti, ora quando mi viene questa forma di dubbio sulla pratica, sulle cose, anzi, è motivo di particolare gioia, è paradossale, è motivo di particolare gioia, di particolare, come posso dire, sì, questa gioia paradossale, perché posso riconoscere che questa è una condizione che attanaglia, i praticanti in tutte le epoche, in tutte le situazioni, e che più riesco ad abbracciarlo, a conoscerlo e a viverlo, ecco, più probabilmente riesco anche a, come posso dire, a dare fiducia ad altri, no? Incoraggiare altri. Quindi per me i 5 impedimenti ora come ora sono degli amici che mi aiutano a ricordare e a raffinare le qualità, le proprie armi, se volete chiamarle così. Mi fermo.